Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Napoleone, di Sergio Valsania.
La vita di Napoleone è segnata da una serie di arrivi alle isole. Il 4 maggio 1814 sbarca a Portoferraio all'isola d'Elba. Sbarca da sconfitto ma ancora da sovrano. In condizioni un po' peggiori dopo una navigazione durata 72 giorni, il 14 ottobre del 1815 arriva a bordo della nave Bellerofonte, arriva a Sant'Elena. Questa volta è veramente un uomo sconfitto, ma lo aspettano quasi 6 anni di vita da prigioniero, da ospite e comunque da persona che ha vissuto grandi avvenimenti e li può e li deve ricordare. Tant'è Napoleone scriverà, o meglio detterà, quasi tutte le sue memorie in quegli anni lì prigioniero su un'isola. E Napoleone in effetti è un isolano, perché Napoleone nasce in Corsica e molti dei tratti del corso, dell'uomo dell'isola, dell'uomo che ha una grande concezione, un grande rispetto per la propria famiglia, continuerà a portarli con sé durante tutta la sua vita, anche durante tutta la sua vita politica. Non è un caso se i re nominati da lui saranno quasi tutti i suoi familiari. Ha un senso molto clan. Poi è difficile rientrare nella mentalità, nel modo di pensare, nel tipo di orizzonte che poteva avere un giovane nato in Corsica nel 1769. Innanzitutto, la situazione politica della Corsica era molto confusa. La Corsica era passata da Genova alla Francia il 15 maggio del 1769. Praticamente Napoleone è del 15 agosto, quindi pochi mesi prima. C'è addirittura chi dice che Napoleone si sia cambiato la data di nascita in modo da nascere francese e non genovese. E comunque uno dei motivi del trasferimento del possesso della Corsica era che i corsi si ribellavano all'occupazione prima di Genova e poi della Francia. Il generale Paoli era l'eroe nazionale che aveva combattuto contro i genovesi, si preparava a combattere contro i francesi con gli inglesi, contro il governo francese per la Francia rivoluzionaria, contro la Francia rivoluzionaria insieme agli inglesi, sempre con un'idea di indipendenza abbastanza strana, un'idea di indipendenza della Corsica che in fondo continua ancora oggi. Un paese che ha una sua strana lingua che somiglia molto all'italiano e che sente una distanza dalla Francia che allora, 230 anni fa, era molto molto più forte. Letizia e Carlo, la mamma e il papà di Napoleone, si sposano quando avevano 14 anni lei e 18 lui. È un mondo un po' diverso da quello che conosciamo noi. Non si tratta di un matrimonio obbligato. Si tratta del matrimonio fra due membri di famiglia in qualche modo benestanti che in maniera naturale si sposano a una certa età perché la maturità dell'uomo e della donna sono individuati anche in quell'età. Lo sposarsi giovani dà la possibilità di fare grandi famiglie. Napoleone ha 7 fratelli viventi. Giuseppe, Napoleone che è secondogenito, Luciano, Marianna poi detta Elisa, Luigi, la famosa Paoletta o Paolina, poteva anche cambiarsi nome, Maria Annunziata si cambia il nome e il giovane Girolamo. We got the refugees all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte, Roswell. Now I mean the streets are getting a little crazy. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on. La vita di Napoleone. Di Napoleone bambino, di Napoleone ragazzino, di Napoleone adolescente è una vita durissima, se paragonata a quella dei ragazzi d'oggi, o almeno alla loro vita in rapporto con la famiglia. Napoleone appartiene a questa piccolissima aristocrazia periferica. L'aristocrazia in qualche modo viene integrata nella macchina di potere della monarchia e ne fa parte senza riuscire a distaccarsene, perché ne è un elemento costitutivo, respira con i tempi della monarchia, e quindi è normale che un giovane di piccolissima aristocrazia si inserisca in questa macchina e vada a una scuola militare. Napoleone ci va a 10 anni, va alla scuola militare di Brienne. Da quel momento in poi, anche se ne ha un grandissimo desiderio, tornerà a casa solo in vacanza, in licenza, non sarà più un corso, anche se continuerà per tutta la vita ad avere delle difficoltà a parlare il francese. A 10 anni lui praticamente se ne va di casa. A 15 arriva a Parigi, alla scuola militare. A 16 anni esce dalla scuola militare con il grado di sottotenente. 16 anni non si prende neanche la maturità in Italia. Lui è già un ufficiale di artiglieria. Non è stato brillantissimo con gli esami. Il suo corso è di 58 allievi. Lui è arrivato 42esimo. È un ragazzino un po' scontroso, anche se fin da piccolo dimostra due grandi passioni sostanzialmente. Una per la matematica, gli piace fare i conti, è bravo a calcolare, è intelligente come si direbbe ora, anche se un po' chiuso, un po' gracilino. Poi c'è questa sua aria mediterranea che non piace molto a un'ideologia militare alla quale piacciono i soldati di Federico II, la cui guardia era tutta composta di uomini alti almeno 2 metri. Altra materia che tissimo a Napoleone è la storia. Napoleone continua a leggersi questi libri di storia, e soprattutto di storia militare del passato, con un grandissimo piacere. È una caratteristica che lo accompagnerà in tutta la vita. Napoleone imperatore avrà un bibliotecario al quale continuerà a chiedere un grande rifornimento di libri. E comunque Napoleone è un divoratore di libri, nella quasi fisicità di queste parole. Nelle sue campagne lui ama girare in carrozza, ama, deve spostarsi, e spostarsi a cavallo è troppo faticoso. Allora c'è questa carrozza che corre per tutta Europa, sempre circondata dalla sua scorta. E in carrozza cosa fa Napoleone, anche con organizzandosi delle luci strane che non si spengano con gli sballottamenti della carrozza? Napoleone legge, e quando ha finito i libri, questi libri in formato molto piccolo perché non c'è molto spazio, quando ha finito questi libri li lancia dal finestrino, basta, e continua a correre. Comunque, a 16 anni sottotenente d'artiglieria, dall'84 al 93 non trova una sua dimensione nell'esercito francese, nella società francese, nella quale sta succedendo di tutto. Negli anni a cavallo della rivoluzione Napoleone non sa nemmeno decidere quanto è francese e quanto è corso. Ai solida te si ma so so si nasceu. Sota brilha mata cigana se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai solidão é sino. Il primo episodio militare vero e proprio rilevante della vita di Napoleone è l'assedio di Tolone. Prima aveva conosciuto un piccolissimo tentativo militare in un attacco dalla Corsica alla Sardegna che si era risolto malissimo, fra l'altro con l'abbandono dell'unico cannone che i francesi si erano portati dietro per questa operazione, che fra l'altro aveva insegnato a Napoleone che non ci si deve fidare troppo delle istruzioni e dei piani di battaglia all'inizio, ma bisogna vedere proprio sul terreno che cosa succede. Comunque, l'episodio di Tolone è l'episodio che porta Napoleone, se non alla ribalta, nel giro delle persone che possono sperare lo successo sociale e rivoluzionario. Nel 1793 Tolone rappresenta una delle grandi spine nel fianco della Francia rivoluzionaria. Dopo una serie di cambiamenti di orientamento successivi, la città si era consegnata agli inglesi. Gli inglesi avevano mandato una squadra che aveva sbarcato un contingente d'occupazione o comunque di difesa della città dai rivoluzionari, e questa presenza antirivoluzionaria, questa presenza inglese a Tolone faceva sì che tutto il sud della Francia fosse costantemente in fibrillazione contro il governo centrale. La risposta rivoluzionaria era stata lenta, confusa, complicata. Non erano dei grandi organizzatori gli uomini della rivoluzione francese. Nel 93 finalmente si costituisce un sistema di controfortificazioni dalla parte francese e inizia l'assalto alla città, le fortificazioni di Tolone tenute dagli inglesi. In questo assalto viene ferito il comandante dell'artiglieria. In un assedio l'artiglieria è molto importante, il ferimento del comandante sembra bloccare le operazioni, però per un caso sta transitando proprio dalle parti di Tolone un convoglio di rifornimenti dell'armata francese d'Italia che combatteva lungo il fronte alpino contro gli austriaci e i piemontesi. Il comandante di questa colonna di rifornimenti casualmente è un ufficiale d'artiglieria, un vero ufficiale di artiglieria che ha fatto l'Accademia Militare a Parigi. È Napoleone, ancora giovanissimo. Napoleone è del 69, quindi nel 93 ha 24 anni. Quando arriva a Tolone non ancora compiuti, questo ufficiale viene chiamato subito a dirigere le artiglierie di Tolone, le artiglierie francesi di Tolone. Napoleone si trova a combattere contro due figure, il comandante degli assedianti e i responsabili politici rivoluzionari, i commissari politici, che dirigevano le operazioni per il verso politico. È tipico delle rivoluzioni avere il doppio comando, quello tecnico e quello politico. Napoleone riesce a giostrarsi benissimo fra questi due comandi, appoggiandosi di solito più al comando politico che a quello militare. In effetti Napoleone contava su un'amicizia molto forte in ambiente politico, l'amicizia con Agostino Robespierre, che altri non era che il fratello di Massimiliano. Facendo sponda su Agostino Robespierre, su questa potentissima figura del terrore parigino, Napoleone riesce a sviluppare a Tolone il suo piano di battaglia, che è abbastanza semplice, come poi saranno semplici tutti i suoi piani. Napoleone individua in uno dei fortini in terra battuta occupati dagli inglesi la chiave difensiva di tutta la piazza. Capisce che Se i francesi riescono a conquistare quella posizione, da lì possono battere la rada di Tolone, dove si trovano le navi inglesi. Quindi possono costringere gli inglesi a evacuare la città e questo di fatto porterebbe alla sua conquista da parte dei francesi. È costretto a guidare di persona l'assalto alle posizioni degli inglesi. È un assalto che riesce. Napoleone rimarrà anche leggermente ferito in questo assalto, però la caduta di quella posizione provoca esattamente le conseguenze che Napoleone aveva previsto. I francesi possono schierare lì un parco d'artiglieria che batte la rada di Tolone. Dopo pochi giorni gli inglesi sono costretti a reimbarcarsi sulle loro navi e a lasciare la città. Il 19 dicembre del 1793 le truppe repubblicane entrano in città. Tre giorni dopo, sempre forte delle sue amicizie, Napoleone è nominato generale. A 24 anni ha raggiunto un grado abbastanza elevato nella gerarchia militare francese. Questo non garantiva molto, neppure l'integrità fisica di chi veniva promosso. Dal 1789 al 1793 la dirigenza politica francese, ovvero i responsabili politici degli eserciti francesi, si calcola avessero liquidato 680 generali al ritmo di 170 l'anno, che vuol dire tutti i giorni, un giorno no, un giorno sì. Questi ufficiali venivano o fucilati o ghigliottinati. Anche questo permetteva, come si dice oggi, un turnover abbastanza veloce. E in effetti Napoleone corre dei rischi, perché la sua amicizia con Agostino Robespierre, che gli aveva spianato la strada a diventare generale, cambia improvvisamente di segno quando il 27 luglio del 1795, Napoleone è generale da poco più di sei mesi, ovvero l'8 Termidoro dell'anno secondo, un colpo di Stato fa cadere i Robespierre e il governo del terrore nel suo complesso. Gli amici dei Robespierre vengono sospettati. Napoleone viene addirittura incarcerato. L'11 agosto viene catturato. Non resterà a lungo in carcere, perché già il 19 riuscirà a dimostrare che in realtà i suoi rapporti con Parigi e con il terrore parigino sono estremamente labili. Però la sua ascesa, che sembrava irresistibile, praticamente compromessa. Attraverso i buoni uffici di Agostino Robespierre aveva ottenuto il posto di comandante dell'artiglieria dell'Armata d'Italia, l'armata che poi dopo qualche anno avrebbe condotto a conquistare tutta l'Italia. Evidentemente l'Armata d'Italia era nei suoi destini, ma è ancora troppo presto. Il posto di comandante dell'artiglieria dell'Armata d'Italia gli viene tolto e addirittura, non avendo comando, gli viene dimezzato lo stipendio. Vive a Parigi all'albergo Cadrambleu fin quando gli viene assegnato un comando che rifiuta. Il comando che gli viene dato è quello di una brigata di fanteria. Lui, un generale d'artiglieria, non accetta di essere di fatto degradato, spinto fuori dalla sua arma tecnica per la fanteria, che è l'arma più bassa, soprattutto negli eserciti di allora. La fanteria era quella che richiedeva la minor specializzazione e quindi era considerata l'arma di minor prestigio. Napoleone rifiuta, vuole rimanere a Parigi. È una buona idea. Buonasera da Sergio Valzania, che vi rimanda domani per un'altra puntata della vita di Napoleone, sempre alle 8 della sera, sempre su Radio 2, sempre www.radio2.rai.it.
Alle 8 della sera, @rai.it. Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Napoleone. In redazione Nella Ottolenghi. Regia di Giancarlo Simoncelli.
Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.